non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora cominciamo la rassegna stampa di questa mattina, 9 maggio, sulle frequenze di radio Onda Rossa. Partiamo dalla prima pagina della stampa, che ha ovviamente molte delle notizie, dei titoli principali delle pagine di questa mattina si riguardano, insomma, l'arresto del governatore della Liguria, Toti, che qui c'è un virgolettato suo: Toti tangenti, no, governavo. Si allarga l'inchiesta, altri 10 indagati, sanità privata, supermercati, calcio, la rete del governatore. Terremoto politico in Liguria, la difesa del presidente, le consulenze di Signorini appena nominato in IREN. E questa, diciamo, è la notizia che apre in taglio alto la stampa di oggi. Poi ci sono due richiami interni: uno Meloni Schlein, gli spot tra pubblico e privato, un commento, diciamo, sulle campagne elettorali in corso in vista delle europee, un altro articolo sull'informazione, censura Scurati, la RAI contro Bordone, parte in difensiva l'audizione in commissione di vigilanza RAI dei vertici RAI, l'AD Roberto Sergio, il DIEGE Giampaolo Rossi, mentre sui lavori piomba la notizia il provvedimento disciplinare contro Serena Bortone, la giornalista che ha denunciato il caso Scurati. La parte centrale della prima pagina della stampa è dedicata, come sapete, iniziato, forse lo sapete, forse no, in realtà, perché non è fondamentale, il Salone del Libro di Torino, che è al via. Ci sono due richiami, uno su Michela Murgia, inedita Murgia, e credo che sia proprio uno scritto suo inedito pubblicato oggi a pagina 24, e poi un altro articolo sul mio rush di sulla parte sinistra. La colonna sinistra della stampa, che ormai la sua prima pagina è fatta molto a spot. Allora, una parte riguarda le riforme, la giustizia smembrata dalle carriere separate, un articolo di Donatella Stasio. Poi ci sarà, poi c'è un dossier sui finanziamenti ai partiti, la giungla fondazioni, questo credo forse fosse anche un po' collegato alle questioni emerse su Toti. Poi c'è un'intervista a Casini, basta populismo, torni nei fondi di Stato, quindi sempre sulla questione dei finanziamenti ai partiti. Sulla parte destra, sulla colonna destra invece c'è, diciamo, la politica internazionale, la guerra in Ucraina, Putin prova di forza, missili sulle centrali, pace, Gentiloni al PD, attenti agli abbagli. Il Cremlino ha preso di mira la rete elettrica ucraina e sembra non avere intenzione di porre fine ai bombardamenti martellanti. Kiev accusa le truppe di Putin di aver lanciato 55 missili e 21 droni. Intanto Giorgia Meloni riceve il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Poi c'è un richiamo in prima pagina su il Medio Oriente, ma in realtà è più gossip quasi che altro, ovvero sono due interviste parallele a pagina 14 e 15 su due testimonianze di ostaggi rilasciati, Mia Star, Noga Soldato, le vite degli ex ostaggi. Per Israele non ci sono segnali incoraggianti circa la possibilità di un accordo con Hamas, semmai io direi il contrario, anche se la delegazione però rimarrà ancora al Cairo. Gerusalemme non vede alcun progresso dopo che Hamas ha cambiato i termini dell'accordo che aveva accettato Israele in una formula che il segretario di Stato USA Blinken aveva descritto come generosa. Ma di questo penso che se ne sia già parlato ieri. Poi c'è un taglio basso, il Sexgate, Trump il satrapo che odia le donne, di Maria Laura Rodotà. E in taglio sopra il titolo della stampa ci sono tre richiami. Uno è dire la verità su AstraZeneca per fermare il ritorno Novax, è notizia di ieri che è stata data l'ufficialità al ritiro del vaccino di AstraZeneca su quello del Covid, per, insomma, in molti casi di trombosi che si sono verificati, è vero che è un numero abbastanza basso, ma visto i numeri, la quantità di vaccini adesso disponibili e il fatto che comunque il vaccino in realtà non l'ha più comprato da nessuno, hanno deciso, la multinazionale in qualche modo ha deciso di ritirarlo. Poi c'è un articolo su... diciamo anche qui un commento sui diritti: se una mamma su 5 è costretta a lasciare il lavoro, e magari poi da un punto di vista dell'economia questo lo andiamo a guardare meglio. E poi vabbè, insomma, c'è un altro articolo di interesse sul cinema. Quello che mi lascia molto perplessa, che ieri è morta Giovanna Marini e sulla prima pagina della Stampa non c'è neanche una riga su questo. Capisco Steve Albini, che diciamo è un produttore discografico forse meno conosciuto perché è produttore discografico, ma che comunque anche lui è scomparso ieri prematuramente all'età di 61 anni, ma c'è la sua mano in tantissimi capolavori della musica che abbiamo ascoltato negli ultimi 20 anni. Rhythm Me, i Pixies, per non parlare dei Nirvana con In Utero, i Low e tanti altri. Ma che non ci sia una riga su Giovanna
Io non lo
Marini
vedo su nessuno dei giornali che ho davanti.
E c'è ora, una sola. Solo la
a che
stampa.
Ora si è saputa la notizia?
Io l'ho letta ieri sera sui social, ieri sera non so bene a che ora, però il manifesto ce l'ha.
E non è neanche quello che chiude prima le rotative. Quindi
il manifesto ce l'ha. Morta a 87 anni la compositrice, ricercatrice e didatta. Gli approfondimenti sul manifesto in realtà domani in edicola, cioè l'hanno lanciato, perché ovviamente magari non hanno avuto la possibilità di chiedere dei pezzi più argomentati. Faccio un po' di pubblicità interna alla radio, nel senso che nel 2022 avevamo ospitato a Radio Onda Rossa con Likewise la regista e montatrice Chiara Lonchini, che ci aveva parlato del suo ultimo lavoro, che era un film documentario su Giovanna Marini, Giovanna, storia di una voce, e il film, attraverso un grande lavoro di archivio, ripercorre i suoi 50 anni di storia, insomma, dell'Italia e di Giovanna Marini, della musica popolare, della carriera dell'artista, restituendo un gran ritratto. Se lo cercate, basta che cercate Giovanna Marini sul sito della
Ma guarda,
Rossa.
Ti dirò di più, ti do una notizia a te invece anche che oggi a fine mattinata intorno alle 12:30 verrà rimandata la replica della trasmissione di Likewise, quindi basta rimanere sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, oppure se volete cercarvelo.
Oppure cercatela, perché dal sito la trovate. Esatto, pensavo... Abbiamo avuto dei pensieri simili questa mattina in radio, anche senza parlarci, che mandarle in replica sarebbe stata una buona idea.
Magari facciamo sentire un pezzo di Giovanna Marini a questo punto, che sì, ne dici, mentre sì, facciamo sì. Una pausa. questo appunto era, insomma, l'avete riconosciuta, è inconfondibile per la sua voce, il suo modo di cantare. Ci stavamo dicendo poi anche per il grande lavoro che in tutti questi anni ha fatto di riscoperta, di riattivazione di studi, percorsi, insegnamento rispetto alla musica popolare.
La musica popolare, la tradizione orale, tutta diciamo la memoria e il bagaglio culturale delle zone rurali, quasi da antropologa in qualche modo, se vogliamo. Comunque un lavoro enorme, fa impressione che sui giornali non ci sia nulla. Poi magari domani ci sarà, perché sono arrivati tutti lunghi o hanno pensato che non era necessario dedicargli nemmeno un flash appunto in prima pagina, che è quello che ha fatto un po' il Manifesto al volo. Dicendo che ne avrebbe parlato.
Ma
domani,
ripeto, ma... le rotative di Repubblica, Stampa, Corriere chiudono parecchio dopo quelle del Manifesto, lo si vede spesso rispetto alle notizie.
La notizia comunque è uscita intorno alle 9, alle 10 di ieri sera, non è che...
Comunque, forse non sanno chi è, perché non è che proprio la cultura brilli, ecco. E, Corriere della Sera, il caso Toti agita il centrodestra. Non lascio, i PM prese soldi da alcune ditte di rifiuti a casa di Spinelli, 220.000 euro. Questo è la sintesi. Poi Lega e Forza Italia difendono il leader a domiciliari, cautela di Fratelli d'Italia, l'inchiesta su affari e favori dalla diga alla Nau. Ma quello che insomma ci interessa di più, e forse anche quello che vedremo poi dall'interno dei giornali, là dove ce lo concedono, è come dire il consumo di suolo, la cementificazione, la sottrazione, quello che a Genova è di un'evidenza veramente drammatica, e anche nel porto di Genova fra l'altro. Ma quello che volevo aggiungere a questo punto è il garantismo dei giornali di destra in questo caso, che inutile dirlo, non abbiamo visto nel caso di De Caro e del governatore e del presidente della regione Puglia, toga party PD Movimento 5 Stelle a Genova, titola Libero, i PM e l'opposizione manettara. Che il PD sia manettaro non c'è dubbio, altrettanto manettaro è la testata di questo orrendo giornale di proprietà di Angelucci. Lui è insomma non è l'unico giornale, come sapete c'è anche Il Tempo, che invece non dà il primo titolo al caso Toti quest'oggi, glielo dà Il Giornale, tutti i buchi del caso Toti, e per dire appunto che si cambia toni con grande facilità sui giornali italiani. Vediamo il resto della prima pagina del Corriere della Sera. La parte sinistra della prima pagina è dedicata alle notizie dagli esteri. Altolà degli Stati Uniti, sospeso l'invio di armi a Israele. L'Unione Europea a Kiev, le rendite dei beni russi. Ora, in questi giorni le notizie che arrivano rispetto a Israele e Gaza sono di una confusione tale che è difficile non pensare che sia fatta apposta, perché veramente ci sono state ore, parlo dell'inizio della settimana, in cui sembrava ci fosse la tregua, in realtà le truppe dell'esercito israeliano stavano prendendo il valico di Rafah, e adesso tutti titolano su questo sospensione dell'invio di armi a Israele, che però da altre testate internazionali non sembra sia ancora avvenuto. Cioè la cosa più recente che abbiamo visto, potuto vedere, è un'intervista che il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alla CNN, nella quale ha detto se Israele non ferma i movimenti militari a Rafah smetteremo di inviare armi, che è diverso da dire sospeso l'invio di armi a Israele. Quindi dovremmo cercare di capire che cosa davvero succede. Qua si scrive, gli Stati Uniti hanno bloccato una fornitura di bombe a Israele perché contraria alla minacciata operazione massiccia nelle strade di Rafah. Un segnale, l'ennesimo, di Biden a Netanyahu. Sull'altro fronte di guerra, invece, 27 paesi dell'Unione Europea hanno deciso di utilizzare a favore dell'Ucraina gli extra profitti derivanti dai beni russi congelati. 1 miliardo a Kiev entro l'estate. un miliardo di armi entro l'estate, quindi, perché non è un miliardo a Kiev per la ricostruzione, per sostenere la popolazione, è un miliardo di armi. L'altro titolo invece è l'editoriale di oggi, che è per la firma di Paolo Mieli, che parla di Cina. E si intitola Lo schiaffo cinese, un bel ceffone alla NATO, ma anche, sia pure di striscio, all'Europa. Questo è stato il senso del viaggio che ha portato il presidente cinese Xi Jinping a Parigi, Belgrado e oggi e domani a Budapest. La parte meno prevedibile è stata quella che si è svolta al cospetto di Macron e di un'innervosita Ursula von der Leyen. Ci si poteva aspettare che il leader cinese, dopo essersi intrattenuto con il suo omologo francese, avrebbe trovato il modo di ricambiare la gentilezza che questi gli aveva fatto l'anno scorso. Nell'aprile del 23 Macron aveva giurato che mai noi europei saremmo caduti nella trappola e lasciarci invischiare in crisi che non sono le nostre, facendo riferimento a Taiwan, Stati Uniti e Cina, per dirlo in estrema sintesi. Scusate, ma devo trovare dove continua questo articolo. Eccolo qua. Stavolta Macron aveva appena rilasciato una bellicosa intervista all'Economist, dove prefigura un intervento di militari occidentali in soccorso a Kiev, intervista che, detto per inciso, ha provocato una precipitosa e goffa presa di distanze da parte dei nostri partiti di governo. Reazione dai toni, vabbè, lasciamo perdere questo che ci interessa assai poco. Invece niente, Macron però non se l'è presa per il fatto che insomma Xi Jinping insomma non ha trovato nessuna espressione per augurarsi che in Ucraina si giunga in tempi rapidi a un accordo di pace. E a Belgrado poi c'è stata appunto la seconda tappa, ci dice, per arrivare oggi a Budapest, ma in sostanza quello che poi andrà in Russia, quello che dice Paolo Mieli, è che la Cina è poco interessata all'Unione Europea se non quando l'Unione Europea si contrappone agli Stati Uniti. E vabbè, dagli torto. Cioè, che non si capisce. Vabbè. Comunque, andiamo avanti e troviamo.
Che vogliono tirare sempre queste grandi potenze per la giacchetta. Invece, a me mi sembra che la Cina vada abbastanza in autonomia, e forse è quella la cosa che dà un po' più fastidio.
Direi sì, e penso anch'io. E poi abbiamo una fotonotizia che è dedicata alla tennista Camilla Giorgi. Camilla, la scelta, il mistero, addio in silenzio al tennis. Nella spalla destra troviamo in ordine il giorno della memoria, che penso, immagino il giorno della memoria sia il giorno dei vittime del terrorismo, perché c'è stata inventata anche quello. Papà, la prima vittima delle BR e il lutto violato. Ovviamente, visti i tempi, è meglio indossare, non dico il fez, ma almeno la cravatta tricolore. E quindi il Corriere, tra tutte le vittime, chi sceglie? Graziano Giralucci, prima persona che è stata uccisa dalle BR il 17 giugno 74 dentro la sede dell'MSI di Padova. Ne parla la figlia. Poi troviamo Superbonus, Giorgetti spalmare i crediti su 10 anni, e infine Rai, Bortone punita per la vicenda Scurati. Lusigrai attacca, caso Scurati, il pugno duro della Rai, l'annuncio dell'amministratore delegato Sergio, procedimento disciplinare contro Serena Bortone. Lusigrai, il sindacato dei giornalisti e delle giornaliste della Rai, definisce questo inaccettabile. Il PD, che insomma avrebbe potuto far di meglio in questi anni sulla Rai, invece di come dire, usare adesso toni come provvedimento intimidatorio. Niente, sostanzialmente la Rai sostiene la Bortone si è inventata tutto. E poi in più avrebbe appunto rivelato cose interne all'azienda, e per questo
che gli contestano.
E questo è sanzionabile. Se però si è inventata tutto,
non può aver rivelato così.
Non può aver rivelato, però vabbè, col Corriere avrei finito. Ci sei tu con qualcosa? Vogliamo mettere un brano musicale?
No, vabbè, possiamo leggere la prima del Messaggero, che tanto non penso che ci metteremo moltissimo tempo. Il Messaggero di oggi ha come titolo principale in realtà la notizia che riguarda il super bonus in 10 anni. Super bonus in 10 anni, ma le banche fanno muro. Giorgetti, il 110% come il Vajont, un DL per allungare i tempi di rimborso. Sarebbero colpiti solo i lavori in corso. ABI e ANCE però temono la stangata. Roma è come il Vajont. Non ha usato mezzi termini il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando del super bonus al Senato per annunciare la stretta. Il governo infatti presenterà un emendamento per spalmare da 4 a 10 anni i tempi di incasso del bonus 110% per chi la ce l'ha in portafoglio, vale a dire soprattutto le banche e le poste. E questo spalmacrediti, ha detto Giorgetti, sarà obbligatorio, anche se dovrebbe riguardare solo i lavori in corso. Immediata alla reazione di ABI e ANCE, che temono la stangata. Sulla parte sinistra della prima pagina del Messaggero di oggi, 9 maggio, c'è riforme, inchieste, tra Meloni e Schlein si alza lo scontro, Dem in piazza il 2 giugno contro il premierato, Genova altri 10 indagati, ma Salvini blinda Toti. Taglio basso a sinistra, il caso Liguria, il romanzo penale di politica e interessi di un articolo di commento di Ferdinando Adornato. E poi la biura del Jobs Act, il PD, la svolta a sinistra, i conti col passato di Luca Ricolfi. E rottura con il governo, in taglio basso a sinistra della pagina del Messaggero, lo strappo dei taxi, sciopero il 21 maggio, il sindacato si divide. E invece nella, diciamo, la notizia, c'è una fotonotizia centrale su Letizia Cassà, che racconta il suo nuovo film Da diva a madre, coraggio, molestie, nessuna esclusa. E in taglio basso nella parte centrale della pagina del Messaggero, mio figlio è spada e picchia la maestra che lo aveva ripreso. Ostia, la furia della moglie di un esponente del clan, piante dose al prefetto, risposta dura. Sulla parte alta del sommarietto sotto il titolo del Messaggero ci stanno le notizie sportive, la Roma stasera per centrare l'impresa, Abraham e Lukaku, l'internazionale Berrettini lascia, non sono pronto, ce l'ho messa tutta.
E questo è quanto?
Sì, per... questo è quanto, niente di particolarmente...
E allora io passo subito al Fatto Quotidiano di quest'oggi, che ovviamente insomma sono tra gli argomenti che amano di più alla redazione del Fatto, quello che riguarda la corruzione del mondo della politica. Tranquilli, ho fatto il bonifico alla Lega, questo è il virgolettato con cui titolano, una frase delle intercettazioni di Spinelli, Aldo Spinelli, uno insomma degli imprenditori che gestisce il porto di Genova, che maggiormente implicato nelle indagini della procura. Tutte le carte del GIP, 2 finanziamenti ufficiali mirando a favori politici, seconda indagine su Toti, 195.000 euro sulla discarica a Ponte, qui sono tutti corrotti come la mafia, un'altra intercettazione che riguarda il porto entra nel sommario del primo titolo. E poi sotto, l'uomo di Toti, spero non arrivi l'antimafia, tutti sapevano che erano mafiosi, il voto dei Riesini, che sarebbe appunto questo clan coinvolto anche questo nelle indagini, in guaia il braccio destro del presidente, dietro ci sono 2 forzisti, fratelli Testa, e accanto a loro non indagato Alessandro Sorte, vicino a Marta Fascina. Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia, l'ultima compagna di Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda poi gli altri titoli sulla prima pagina, in taglio alto si parla della Bortone, anziché stendere un velo pietoso sui pasticci sul caso Oscurati, il vertice Rai riesce a farsi altro male con un procedimento contro Bortone. Sulla spalla sinistra sinistra, parliamo di extra profitti, flop della tassa, 0 euro dalle banche. Erano stati annunciati così il governo del popolo, come ce lo vuol presentare Giorgia Meloni, che sarebbero state tassati gli extra profitti delle banche. Sapete che insomma negli anni più duri della crisi le banche hanno invece settuplicato i loro profitti, così come anche le grandi multinazionali, per esempio dell'energia, ma niente, non ce li pigliano solo a noi. E poi abbiamo 5 Stelle e PD uniti sui missili a Kiev, il governo parli, bontà loro, si parla anche di quello che succede a Rafa sulla prima del Fatto Quotidiano. IDF, cioè l'esercito israeliano, piano Rafa durerà un anno. E quindi questo insomma ce l'andremo a vedere nella seconda parte della rassegna stampa. E direi che sulla prima del Fatto Quotidiano non dico altro.
Possiamo leggere la prima pagina del manifesto o in qualche modo poi dare un'occhiata a qualche altra pagina magari di altri quotidiani. Questi sono quelli che abbiamo più o meno in studio cartacei tra le mani. Il Messaggero apre come sempre con una fotonotizia, Giorgia Detta. Con questo gioco di parole c'è una foto, diciamo, penso delle porte della...
Posso dire una cosa da una che gli è capitato di così negli anni del lavoro precario di stare tante volte ai seggi, no? Allora, tutta sta cosa che adesso tutti e tutte scrivono detto qualunque cosa per evitare di perdere voti per gli ora capisco che sia una polemica veramente inutile, però è perché questi non conoscono la legge elettorale, perché c'è scritto pari pari che lo scrutatore, la scrutatrice deve come dire approvare o meno quel voto se è evidente la volontà di chi ha votato. Quindi se c'è un errore ortografico ma si capisce che è quella persona lì, non è che l'annulla il voto. Perché quest'anno, a parte il fatto che i giornali in maniera propugiosa non fanno altro che parlare di questo, ma un fenomeno di costume, che quando ci ha fatto un articolo poi basta, non è che si può stare...
No, ma secondo me esattamente come è stata insomma analizzata i primi giorni è una mossa molto populista, un po' come votate Silvio, no? Nel senso è su quel filone lì di
no,
comunicazione...
di Meloni sicuramente, cioè, è questo, sì. Però...
Anche
poi,
questo sole della vicinanza, per cui non c'è più il cognome, come sì, se fossi un'amica tua.
Però poi è venuto fuori, no, casi infiniti di candidati e candidate che hanno messo le cose più curiose, che ne so, la moglie di Mastella che ha messo il suo cognome vero, quello del marito, poi ha messo anche Sandra Mastella e basta, e ha un'altra cosa, quell'altro che ha messo come si chiama quello là, insomma vabbè, tutte queste cose su cui i giornali hanno parlato per giorni e giorni.
Vabbè, c'è anche quell'atteggiamento al solito molto paternalistico, di come se gli elettori e le elettrici in generale non riuscissero a leggere né il cartellone appeso davanti ai seggi né insomma qualsiasi altra cosa. Io penso che siamo, cioè che le persone siano anche in grado di, appunto, se hanno quell'intenzione di votare, di sapere come votare. Non credo che ci sia questo, anzi mi dà pure un po' fastidio questa idea di di come se ci fosse un'ignoranza diffusa, che le persone non sono in grado di andare a scrivere un nome sulla cioè sulle cose elettorali, però boh.
Vabbè, ti ho interrotto, comunque il titolo del manifesto è molto bello.
Esatto, il titolo del manifesto è molto bello, ma riguarda in realtà la questione della riforma costituzionale. Infatti il sommario sotto lo spiega bene, la riforma costituzionale arriva in aula al Senato, ma Meloni sposta il dibattito fuori dal Parlamento. e impone la sua visione. Con il premierato il Presidente della Repubblica rientrerà nei ranghi, mai più sovrapposizione di ruoli, comanderà tutto lei. Questi sono, diciamo, gli articoli principali del manifesto. Infatti aprono pagina 1 e 2 e c'è anche un commento di Andrea Colombo: avanti in punta di piedi come un panzer, il premierato arriva nell'aula del Senato e la premier cambia maschera, smette i toni da populismo dannata, volete decidere voi o volete che altri decidano per voi, sfodera il volto conciliante, esalta il dialogo anche se nella sostanza avanza come un panzer. E questo, diciamo, è la prima parte, cioè l'argomento principale del manifesto. Poi magari se c'è qualcosa di interessante a pagina 2 e 3 andiamo a leggere anche qualche articolo più dettagliato. La notizia, insomma, in taglio basso sotto la foto del manifesto è sulla Palestina. Gaza isolata, 40.000 in fuga da Rafah, Israele tiene i valichi chiusi, gli aiuti non entrano, 1,4 milioni di palestinesi bloccati. Sono almeno 30.000, forse 40.000 i palestinesi in fuga da Rafah, quasi 1,5 milioni quelli che restano bloccati nella città meridionale dove martedì è partita l'operazione di terra israeliana. I valichi Rafah e Kerem Shalom restano chiusi nonostante le promesse di Israele di aprirli agli aiuti. A Gaza non entra niente, il carburante rischia di finire in 3 giorni, anche perché soprattutto se gli fanno saltare per aria le stazioni che ci sono, finisce sì. E intanto Tel Aviv, scrive Haaretz, inizia a immaginare il futuro del valico con l'Egitto. Verrebbe affidato a una società di ex soldati statunitensi per togliere il controllo politico ed economico ad Hamas. Inascoltati gli appelli dell'ONU che avverte del rischio di una catastrofe umanitaria. Cioè, questo rischio che la catastrofe c'è già.
Catastrofe ormai è può diventare più grande, perché la catastrofe non è che ha un limite.
Infatti io questa cosa, il rischio, no, veramente c'è già, sbagliamo sempre un po' le parole. Biden reagisce a metà, mette in pausa, anche quindi il manifesto lo dice, mette in pausa l'invio delle super bombe a Israele che negli ultimi mesi hanno massacrato migliaia di civili. L'articolo è a firma di Michele Giorgio e si trova a pagina 8. Anche Marina Catucci a pagina 8 parla proprio di Biden, sospende l'invio di armi, preoccupazione per l'attacco, siamo particolarmente preoccupati dall'uso delle bombe da 907 kg e dell'impatto che potrebbero avere in ambienti urbani densamente popolati come Rafah, lo rivela un funzionario del governo USA mentre Biden decide di sospendere l'invio di armi a Israele, prima gliele danno e poi fanno finta di essere preoccupati.
Sì, infatti.
Sul taglio basso, per finire la prima pagina il commento, in realtà l'articolo di commento è di Alberto Negri, un negoziato macabro e precario, stallo sulle macerie, e parla, insomma, della situazione nella Palestina. Invece le tre notizie lanciate dalla prima pagina del manifesto, che poi troveremo all'interno, uno riguarda l'Unione Europea che ha bocciato l'assegno di inclusione di Meloni, il governo analisi parziale, la Commissione Europea chiede anche il salario minimo e dimostra in un rapporto che il decreto lavoro non diminuisce la precarietà. Per Bruxelles l'assegno di inclusione accrescerà l'indigenza dei minori. Si parla della Liguria, altri 10 indagati, resa dei conti a destra. Domani pomeriggio il governatore della Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari da martedì, sarà ascoltato dai giudici di Genova nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione. Intanto si aggiungono 10 indagati ai 25 già noti. Negli ultimi mesi tante indagini di questo genere. E poi anche un'altra notizia sull'estero, sull'Ucraina, accordo Unione Europea, la guerra si paga coi beni russi. Dopo fortissime pressioni di USA e Gran Bretagna, l'Unione Europea ha deciso. I 3 miliardi l'anno di interessi sugli asset russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina, circa 210 miliardi, saranno usati per pagare armi e aiuti a Kiev. Meno della confisca che Washington voleva, più di quanto Mosca tolleri. Questo articolo sarà a pagina 10 del manifesto.
E quindi chiudiamo, o no, ma insomma un'altra prima pagina è quella di domani. Spinelli, fino a qui, come sapete, la prima pagina è sostanzialmente divisa in due, con due titoli pari di grandezza. Quello in alto: Spinelli ha finanziato anche Bucci. Bucci è il sindaco di Genova, anche questo insomma appartenente al centrodestra. La caduta di Toti preoccupa Meloni. Nell'inchiesta che ha travolto il governatore c'è l'accordo con il sindaco di Genova per favorire l'armatore. L'armatore è Spinelli. La premier è in imbarazzo, non ha commentato. Fratelli d'Italia non chiede le dimissioni nonostante le accuse sulla mafia. Non chiede le dimissioni, ma la legge Severino prevede questo, è che lui sia sospeso dall'incarico, questo è già in atto, e quindi sostituito dal vice o dalla vice, non so chi è. Il titolo sotto: Gaza, soluzione Sinai per i palestinesi. C'è uno scenario che vede lo spostamento in Egitto di chi vive nella striscia. Biden blocca le armi. Domani dedica due pagine oggi alla questione della striscia, la 8 e la 9, e la 8 è dedicata a Biden e al fatto che l'esercito israeliano ha affermato Hamas si riorganizzerà a nord. Quindi Hamas non sarà eliminata. Io anche che i giornali poi così riportano la dichiarazione dell'esercito, a parte che vuol dire l'esercito, cioè chi sta parlando, il capo delle forze armate, il generale eccetera, e poi boh, vabbè. Pagina 9: una soluzione Sinai per Gaza, la convergenza fra al-Sisi e Bibi Netanyahu. Magnati egiziani lavorano per costruire una città che accolga i profughi e realizzi la pulizia etnica nella striscia. Il progetto soddisfarebbe i generali egiziani e l'ultradestra israeliana. Il problema è il diritto internazionale. Così. E magari dopo li vedremo questi articoli, ma sulla spalla sinistra troviamo due invece articoli d'opinione. Il primo riguarda
la deportazione forzata.
Sì, la deportazione forzata.
Perché di quello stiamo parlando. Cioè, se tu dici che prendi delle persone che stanno in una terra, le metti da un'altra parte contro la loro volontà,
è deportazione forzata. In più stiamo parlando di mettere della gente in un deserto, perché quello è il Sinai, insomma. E qua dicono costruire città, ma tra città, tendopoli, campi profughi eccetera, e comunque si tratta di deportazione. Comunque per ora continua la strage di persone, questo ricordiamolo, perché sembra sempre, leggendo i giornali, che si stia parlando d'altro. Sì. Cioè che il genocidio sia sospeso e che ora ci si
Infatti,
occupi di altro.
Per caso nessuno mette i numeri. Cioè nessuno mette i numeri,
no.
Cioè delle morti, ma anche cioè quelle sono cose che si trovano soltanto poche volte, quando sono cifre tonde, non sempre, non vengono quasi mai aggiornate, considerando che si scrive invece di questo tutti i giorni, non c'è diciamo questa attenzione, non perché i numeri cambino qualcosa, ma danno sempre un po' la dimensione di come si evolve appunto la catastrofe che si rischia, che invece è già in atto. Questo
per vedere i numeri bisogna andare per esempio
su Infopal
comunque. Genocidio è di ieri, che era il 215esimo giorno,
E tra l'altro nessuno fa il conto quando di altre guerre si fanno i conti tutto il
quindi
giorno.
Oggi siamo al 216esimo giorno. Israele impedisce alle Nazioni Unite di utilizzare il valico di Rafah, perché c'è anche questo che ha pochissimo spazio sui giornali, cioè il fatto
fuori,
che non passa più niente, quindi
neanche gli organismi più istituzionali.
Cibo, acqua, carburante. Bilancio: 34.844 morti e 78.404 feriti. Stiamo parlando ovviamente dei morti, di cui sono stati contati e sepolti i cadaveri.
Riconosciuti e trovati.
Quello che
saranno molti, molti di più.
Però ecco, questo numero non lo si trova sui giornali. Sembra veramente ormai un periodo abbastanza lungo in cui sembra che sia finito. adesso stiamo gestendo, li mettiamo nel SINA e non li mettiamo sì, nel sì, SINA e mandiamo le guerre. E invece questo sta continuando sempre così, con la complicità della comunità internazionale sotto gli occhi.
E ci sono pochissime notizie su quello che succede nel West Bank e in Cisgiordania, i coloni, quello che stanno facendo, le terre che stanno occupando. Anche quelle sono notizie che poco girano sui media mainstream.
Ma direi quasi niente. Quasi. Quelle veramente quasi niente. Gira qualcosina su la grande mobilitazione studentesca sì, che stiamo vedendo nel mondo, ma veramente poco oltre la criminalizzazione.
Ah, è vero. Infatti, a proposito di questo, c'era la quarta di copertina dell'ultima, come chiamata, sul manifesto, che è proprio su sulla Columbia ancora. Gli studenti e l'uovo di Columbia. La singolare storia dell'Università di New York spiega la continuità tra le lotte per la Palestina di oggi e quelle del 68 per il Vietnam, come racconta un occupante che allora fu arrestato. Questo magari, se gli diamo un'occhiata, se interessante lo leggiamo a tutti.
Sì, e vi segnaliamo anche la corrispondenza di ieri pomeriggio in diretta dall'Università di Amsterdam, dove c'è stato un violento sgombero degli e delle studenti che però resistono. Anzi, salutiamo da questi microfoni chi si è svegliato nelle tende dentro la città universitaria della Sapienza e porta avanti con caparbietà e con grande lucidità politica, perché anche questa infantilizzazione degli studenti che non saprebbero lo stanno facendo è insopportabile, portano avanti con grande lucidità politica la loro lotta, che è anche la nostra lotta, che è quella di chiedere un posizionamento alla Sapienza come università, di smettere di collaborare con Israele, di smettere di collaborare con chi produce armi da guerra, e appunto in attesa del prossimo senato accademico che sarà il 14 maggio. Li salutiamo, visto che sono qua vicino, e ovviamente ricordiamo loro che i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti, così come lo ricordiamo a voi che ci ascoltate allo 06 49 17 50.
È vero, non avevamo dato il numero.
Per poter entrare in trasmissione. Leggo un ultimo titolo dalla prima, anzi due, dalla prima del Domani. Uno è un approfondimento di Walter Siti, scrittore anche di grande successo, anche se un po' sparito negli ultimi anni. L'autoritarismo subdolo dei giganti del web è diciamo un approfondimento sulla falsa libertà offerta dal web. L'informazione social si dichiara paladina della libertà, ma ci dice pian piano cosa desiderare e come essere graditi. Quello delle multinazionali, dei modelli di vita, è un totalitarismo in fase di affermazione, entra nei nostri costumi e progetti. L'altro titolo invece che vi volevo segnalare, da prefetto di ferro a neomeloniano, la strana parabola di Frattasi. A pagina 6 del Domani di oggi, non è l'unico giornale che ne parla anche Il Fatto. Frattasi, capo della cyber security, è finito nella bufera per aver fatto le foto con la maglietta di Fratelli d'Italia. Qualche anno fa era tutt'altro sostanzialmente. Quando Giorgia Meloni chiama, i manager pubblici rispondono, anche se, visto il loro ruolo, dovrebbero garantire imparzialità. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere una foto scattata a Pescara durante la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. Sul palco il capo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi, e il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, attorniati dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dal deputato Giulio Tremonti e dalla senatrice Isabella Rauti, e con in mano una maglietta con lo slogan della campagna elettorale per le europee del partito. Del resto fanno tutti parte della stessa cricca, questo, perché non è che Crosetto, c'erano amici anche prima. Ma ecco, non per le opposizioni si tratta di una violazione dell'indipendenza che due servitori dello Stato, un prefetto e un diplomatico, dovrebbero mantenere. Questo articolo ci racconta, insomma, che questo Frattasi si è parecchio spostato politicamente, ma insomma non è che ci interessi poi tantissimo. Io metterei un altro pezzo di Giovanna Marini e poi magari Torniamo in voce di sicuro, sì. Però insomma
vediamo cosa leggere,
sì, vediamo un po' se anche riesco a mandarvi questa traccia. Sì,
566.
No, non riesco a mandarvela, non è questa una traccia. Facciamo così, adesso vi mettiamo un'altra bella musica e poi cerchiamo qualcosa di bello di Giovanna Marini.
Battaglia è tutta da distruggere, non c'è niente da salvare.
Abbiamo un compagno al telefono, pronto?
Pronto, ciao a tutti.
Ciao a te.
E tutte anche.
Raccontaci da dove chiami, insomma c'è un picchetto contro uno sfratto in atto.
Sì, siamo a via di Torrenova 61 e siamo circa una trentina di persone, stiamo cercando di resistere all'accesso all'ufficio giudiziario che è arrivato da poco, è molto intenzionato ad eseguire, c'è stata anche un po' di tensione, ha provato a strappare il cellulare a uno dei nostri compagni, senza successo per fortuna, e niente, per adesso forse l'ordine non se ne vedono, però insomma invitiamo chi può a raggiungerci in via di Torrenova 61.
Via
per
di
evitare
Torrenova...
che Omar e la sua
61.
Sì, per evitare insomma che Omar e la sua famiglia vengano buttati fuori di casa e mandati in una di quelle strutture che servono per tamponare l'emergenza abitativa, ma che in realtà sono solamente delle galere per poveri.
Sì, della vicenda di Omar abbiamo parlato più volte da questi microfoni, insomma trovate anche le corrispondenze sul sito, però adesso è importante scendere in piazza a fianco di Omar e a fianco insomma per la, una soluzione abitativa che appunto non sia buttare le persone semplicemente per strada o
assolutamente.
E stavi dicendo un po' di tensione, però non ci sono le forze dell'ordine.
No, non ancora.
E non si è presentato nessuno fino a questo momento?
No, per adesso no. Lo scorso accesso insomma c'erano vari agenti in borghese, Digos e così, adesso ancora non si è presentato nessuno, però insomma non è detto che la situazione non possa aggravarsi. qui nel frattempo adesso siamo ancora in trattativa.
Ok, va bene, ricordiamo quindi via Torrenova 61 da questo momento.
Va bene, sì, grazie, grazie a tutti.
Grazie a te, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E adesso appunto possiamo mandarvi, e poi ricominciamo con la rassegna stampa, non ne parliamo di questa guerra, con la voce di Giovanna Marini.
N'en parlons pas. Elle dit les lieux où ils sont passés, chant de la guerre de 15-18.
Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra.
Quanti fratelli sono morti di già?
Fuoco e mitragliatrice, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea, soia si va. Trincea di razzi e maledizioni, quanti fratelli sono morti lassù, finirà dunque sta flagellazione. Di questa guerra non se ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentavo più volte ma invano Gorizia pigliar. Da Monte Nero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doverdò, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Per conquistar la trincea Savoia si va. Savoia si va.
Allora, ritorniamo in voce. State ascoltando la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di questo giovedì 9 maggio 2024. Come abbiamo detto in apertura, le notizie principali dei giornali di oggi, dei quotidiani italiani, si soffermano su Toti e sul suo insomma arresto, sospensione, eccetera eccetera. Ne prendiamo uno per tutti, nel senso che leggiamo la cronaca di insomma degli ultimi fatti dalla stampa di questa mattina a pagina 2. E poi forse sulle notizie italiane magari leggeremo qualcosa su la Meloni, che ha presentato il suo grande progetto sul premierato a un convegno ad hoc, e poi parleremo di Palestina. Allora, l'inchiesta, la Tangentopoli Ligure, il caso, l'inchiesta si allarga, sospette tangenti da altri due imprenditori. Sequestrati 220.000 euro in contanti a Spinelli, domani l'interrogatorio di Toti, domani sarebbe oggi. Ah no, forse domani è domani? Tra i nuovi indagati anche il commissario del porto, nominato dopo Signorini. L'articolo è a firma di Matteo Indice. Nella nuova Tangentopoli Ligure spuntano sospette corruzione al presidente della regione da altri due imprenditori. Un filone che nelle carte dell'indagine è definito come oggetto di approfondimento investigativo. Nel frattempo si apprende che vi sono nuovi indagati, tra questi il nuovo commissario del porto Paolo Piacenza, perquisito ieri per abuso di ufficio, mentre a casa dell'imprenditore Aldo Spinelli sono stati sequestrati 220.000 euro in contanti, oltre a 20.000 dollari e 5.000 sterline. Oggi a Marassi sono le novità fondamentali dall'inchiesta che l'altro ieri ha fatto scattare gli arresti domiciliari per il governatore della Liguria Giovanni Toti, per Spinelli, per il capo di gabinetto regionale Matteo Cozzani e il carcere per l'ex presidente del porto, poi divenuto amministratore della multi-utility Iren, passaggio che aveva determinato appunto la nomina di Piacenza a commissario, Paolo Emilio Signorini. I destinatari della misura cautelare sono tutti accusati di corruzione, Toti, secondo procura e giudice di indagine preliminare, ha incassato tangenti da Spinelli ed Esselunga per favorirli rispettivamente nel rinnovo della concessione del terminal Infus e in altre partite immobiliari e nell'espansione dei centri commerciali in Liguria. Signorini è nel mirino in primis per le mazzette di Spinelli, sempre materia di concessioni portuali, Cozzani per l'affare Esselunga e insieme a Toti per un sospetto voto di scambio con personaggi, a parere degli inquirenti, legati a un clan mafioso. A stretto giro inizieranno gli interrogatori di garanzia dei principali indagati. Oggi nel penitenziario di Marassi sarà sentito Signorini, domani toccherà invece a Toti, sabato a Spinelli e Cozzani. Il business dei rifiuti, gli inquirenti, lo si desume dalla stessa ordinanza di custodia cautelare a carico dei principali inquisiti, hanno scoperto che tra i finanziatori di Change, la fondazione che faceva capo al presidente della regione e del comitato Giovanni Toti, oltre agli impresari portuali ci sono pure quelli che si occupano di rifiuti e discariche. In primis viene citato Pietro Colucci, imprenditore campano in passato al vertice di Waste Italia e di altre società, che nel 2021 gestiva alcune discariche nella provincia di Savona, destinate allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi con il recupero di materiali e di energia elettrica da biogas. È in quest'anno che la Procura di Genova lo indaga per finanziamento illecito ai partiti e con Toti per corruzione. È in quest'ambito. E con Toti per corruzione. La circostanza viene riportata nei documenti a sostegno dell'arresto del medesimo Toti. Altri bonifici per 195.000 euro. Secondo i magistrati, infatti, tra il 2016 e il 2020, Colucci, tramite le sue società, aveva finanziato con 195.000 euro il politico. E in questo periodo le società riconducibili dal gruppo Colucci, si legge nell'ordinanza cautelare, avevano avuto come interlocutore istituzionale la regione Liguria, competente al rilascio di autorizzazioni in materia di gestione delle discariche. Viene quindi riportata una telefonata tra Cozzani e Toti in cui quest'ultimo faceva esplicitamente riferimento alla necessità di parlare a voce con o di tale Colucci in merito alla roba della discarica. Affermava Toti: digli che se li convoco io qua lunedì, martedì sera anche a cena, Ripamonti, Vaccarezzo, Olivieri, che sono amministratori di centrodestra con vari incarichi nel Savonese, la chiudiamo su tutta la situazione, così mettiamo in fila lato ambito territoriale ottimale, idrico, la cosa, anche perché poi ci si infila dentro pure la roba della discarica di Colucci, che voglio parlargliene a voce. Non solo, tutti i finanziamenti provenienti dalla società del gruppo riconducibile a Colucci e diretto al comitato Change, al comitato Toti, insistono le toghe, non erano stati deliberati dai rispettivi organi sociali e in alcuni casi non erano neppure stati inseriti in bilancio. È il dettaglio che allunga ulteriori ombre giudiziarie sull'operazione. Un altro filone di approfondimento riguarda le altre elargizioni provenienti dall'ambito portuale. Particolarmente significative ai fini cautelari, scrive sempre il GIP Paola Fagioni nell'ordine di arresto per Toti, è inoltre l'emersione dalle indagini di vicende tuttora oggetto di approfondimento investigativi che hanno visto il coinvolgimento di ulteriori imprenditori e nelle quali, a fronte di richieste di interessamento per pratiche amministrative, sono seguite elargizioni di finanziamenti in favore del comitato Toti. 30.000 euro e la Banca d'Italia. Quindi il dettaglio, si pensi al riguardo a una conversazione del 17 maggio 2021. Qui Luigi Alberto Amico, a vertice degli omonimi cantieri navali, leader nella riparazione e ristrutturazione di Superyacht non inquisito, nel corso di un incontro con Matteo Cozzani, già allora divenuto capo di gabinetto della regione Liguria, all'interno dell'ufficio di quest'ultimo, gli chiedeva una mano per capire come meglio supportarli e poi per capire com'è il termometro politico. E ancora, Amico, sono sempre parole della giudice Fagioni, dopo aver precisato che la sua intenzione era continuare a finanziare Giovanni Toti, precisava che in cambio non chiedeva la luna ma soltanto un'attenzione legittima. Vengono quindi ripercorse le parole pronunciate dallo stesso Amico nel corso della conversazione con Cozzani, sempre a maggio del 2021. Sono 6 anni che aspettiamo il rinnovo della concessione, mi farebbe piacere quel pizzico in più di attenzione. Noi non siamo, noi siamo abbastanza allineati. Io non voglio andare da Giovanni a dire che Signorini, l'ex presidente di Porto, non ce la fa. Voglio andare da Giovanni con Signorini e dire: ragazzi, cosa facciamo? Io aspetto da 6 anni questi 50 milioni. Che è il valore della concessione. Puntualizza il magistrato. Nel corso dell'incontro, inoltre, Amico lasciava a Cozzani dei documenti con la raccomandazione della massima riservatezza. Cozzani concludeva il confronto promettendo di parlare con il presidente e poi gli avrebbe fatto sapere l'esito di un successivo incontro a De Visu. La chiosa è eloquente. Poco tempo dopo, ovvero il 7 giugno del 2021, veniva riscontrato un finanziamento di 30.000 euro in favore del comitato Toti, di cui 10.000 erano transitate la settimana successiva sul conto dedicato del governatore, e l'operazione veniva segnalata come sospetta dalla Banca d'Italia, analogamente a quanto verificatosi con riferimento ai finanziamenti erogati al gruppo Colucci. E diciamo, questa è la cronaca, tra l'altro per fortuna neanche troppo piena di intercettazioni, come invece abbiamo visto su altre diciamo articoli apparsi oggi, che invece si concentrano morbosamente su chi ha detto chi, dove, come, quando. Diciamo che questa è la cronaca più o meno aggiornata di qual è lo stato dell'arte rispetto alle accuse che sono state rivolte a Giovanni Toti e tutti questi altri personaggi, insomma, influenti dei movimenti Porto, rifiuti, discariche in Liguria.
A questo aggiungerei brevemente un ritratto di Giovanni Toti, così se ci siamo scordati chi è magari ce lo ricordiamo. Lo scrive Pino Corrias su Il Fatto Quotidiano, ci ricorda che in questi ultimi anni, insomma, il governo ligure di Toti è stato caratterizzato da favore ai supermercati Esselunga, abbracci con l'autorità portuale di Genova, predilizione per sanità privata e idiosincrasia per quella pubblica, permanente sponsorizzazione politica di Primo Canale, la TV locale che regna incontrastata sulla fetta d'anguria della Liguria, eccetera eccetera. E ci ricorda poi, insomma, un po' la sua biografia. È nato a Viareggio nel 68, padre albergatore, madre casalinga, studia poco, si iscrive a scienze politiche alla Statale di Milano, dove fa tutti gli esami meno uno. Quindi non fa tutti gli esami. Gli piace viaggiare, bere e mangiare, cresce contento degli anni 80, dice: io credo che il riflusso, l'individualismo e il disimpegno siano stati fattori positivi. Per questo diventa craxiano, anche se moderatamente, oltre che paninaro nel tempo libero. Gli piacciono la competitività aziendale e il merito, e quindi nei primi anni 90 entra in Mediaset, raccomandato dal padre della fidanzata per allorarsi nella battaglia antigiudice, uno dei cronisti di Rete 4 di Tangentopoli. Toti pratica appunto fino all'apoteosi della guerra dei vent'anni, anno 2013, uno speciale TV in difesa di Silvio Berlusconi e delle sue scene eleganti, che andrebbe studiato in ogni scuola di giornalismo come modello esemplare di disinformazione pop. Prestazione gli vale i galloni di caporedattore, poi vice direttore, infine doppio direttore, prima di Studio Aperto, poi di Rete 4, dove sgombera Emilio Fede. Dove sgombera appunto Emilio Fede, da Bianco Gabibbo diventa il Delfino. Questo per quanto riguarda, incoronato su un balcone di Villa Paradiso, una di quelle cliniche dove si fabbricano lattughe per dieta, direttamente con un abbraccio del capo che gli conferisce lo scettro di plastica di Forza Italia, immortalando quella investitura in una fotografia che ancora oggi fa molto ridere. Era il 14 e a tutti sembrava una buona idea sostituire le fiamme peccaminose che Ruby ancora emanava con le guance illibate dello scolaro, che sarebbe appunto l'immagine un po' da scolaretto di Giovanni Toti. Non funzionò, volati in Europa con 150.000 preferenze. Toti cominciò a studiare da Satanasso, ricevute in dono da Berlusconi le mappe dell'intera Liguria, che dai tempi del boom economico mastica cemento, devasta le sue coste, i suoi borghi. Toti s'avvale dell'alleato migliore, la solita sinistra divisa in tre liste, e nel 15 diventa governatore. Fabbrica il suo regno a suon d'appalti, amicizie e propaganda. Si mette nella scia di Matteo Salvini, ma solo fino al disastro del Papete, salendo sul salvagente che gli offre l'ex democristiano Lupi, quello del Rolex. Dichiara la Liguria diventa il laboratorio nazionale dei moderati, ma il laboratorio si inceppa, l'economia della regione rallenta, i giovani non fanno figli e quando possono emigrano. Le panchine davanti al mare si riempiono di concittadini non indispensabili allo sforzo produttivo, virgolettato dalle sue parole. A ogni cambio di stagione arriva la frana, l'incendio, l'alluvione a rallentare il bed and breakfast collettivo, a rinsaldare quel che la politica divide. Arriva la tragedia nazionale del Ponte Morandi, che distribuisce le carte della rinascita. Il cantiere è un successo, l'orgoglio della inaugurazione diventa la nuova fanfara del governatore, che ormai frequenta solo le grandi barche e i grandi affari. Si è montato la testa, come capita ai re, che qualche volta all'improvviso la perdono. Così, tanto per ricordarci chi sono i politici in questo paese, insomma, e anche per chi così sottovaluta, capita tante volte di sentirlo, quello che ha significato il berlusconismo in questo paese e quello che significa oggi il berlusconismo in questo paese. Ovviamente questa è la mia opinione. Niente di più che quella. Vediamo un po' se riusciamo a fare quello che stavo facendo. Sì.
Sale una donna con due bambini, vede la chitarra, chiede della Daffini. Proprio l'anno scorso c'era il suo funerale. Dietro l'argine del fiume, un po' di qua e un po' di là, e davanti un po' di là, e da barra con il prete un po' di qua e un po' di là. I nipoti, figli e marito un po' di qua e un po' di là, e i compagni di là, le orfanelle delle suore un po' di qua e un po' di là, le corone con i fiori un po' di qua e un po' di là. Di c'è il pre serva Giovanna. Mai fatto la serva nessuno, dice il marito. Taci papà, non vuol dire niente, è una pura formalità, dice il figlio emigrante. È una pura formalità che si fa un po' di qua un po' di là. Non vuol dire niente, vuol dire secoli di miseria, di morte, di dolore, accettati come se fosse una cosa naturale.
È una pura, pura. di là. È una buona formalità che si fa, ma finché un giorno cambierà. Quel giorno ci sveglieremo che il sole sarà lontano e noi avremo una terribile forza in mano. Non sentiremo il freddo già smorti come siamo. Allora piangeranno mentre noi cammineremo. Quel giorno ci sveglieremo che il sole sarà lontano e noi avremo una terribile forza in mano. Non sentiremo il freddo già smorti come siamo. Allora piangeranno mentre noi cammineremo. Allora piangeranno mentre noi cammineremo. Allora piangeranno mentre noi cammineremo.
Questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM, questa era Giovanna Marini, sicuramente l'avete riconosciuta, e per chi si chiedesse perché abbiamo fatto queste scelte musicali questa mattina, perché magari si è perso le ultime notizie, purtroppo Giovanna Marini ieri ci ha lasciato, ma sicuramente non ci lascia il suo grande lavoro musicale. Noi intanto continuiamo la rassegna stampa.
Continuiamo la rassegna stampa, leggiamo un po' dal manifesto, da pagina 2 e pagina 3, diciamo le notizie di apertura, che era appunto Giorgia Detta, che riguarda la sua, diciamo, messa in campo sul premierato, che è stata fatta a un convegno ad hoc, Costituzione per tutti, per presentare appunto il suo cavallo di battaglia del premierato. E vi leggiamo insomma questo articolo che il cui titolo è Meloni sfoggia il premierato ma snobba il Parlamento. La premier sceglie la platea di un convegno per presentare il suo cavallo di battaglia. L'articolo comincia così: non tutti sono condannati a essere intelligenti, amava ripetere Carlo Emilio Gadda. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha infatti deciso di far organizzare alla maggioranza un grande convegno alla Camera sul premierato elettivo, con il suo più ampio intervento su questa riforma, proprio nel giorno in cui il DDL Casellati ha iniziato il proprio iter nell'Aula del Senato. Un modo neanche troppo celato per sminuire il peso del Parlamento, in qualche modo anticipando lo spirito stesso del premierato che Meloni ha detto di voler approvare, visto che le opposizioni, a suo modo di vedere, non sono disponibili al dialogo. In Senato, in mattinata, si è consumata quella che a questo punto è risultata essere solo una sbiadita liturgia. Il DDL Casellati ha iniziato il percorso a Palazzo Madama con il voto su tre pregiudiziali presentate da AVS, PD e Movimento 5 Stelle. Tutti e tre i documenti hanno sottolineato che la riforma contraddice il principio costituzionale cardine della separazione dei poteri, visto che il Parlamento sarà eletto a traino del Premier, facendo sì che nelle mani di questi finiscono anche i poteri di eleggere il Presidente della Repubblica, i cinque giudici della Corte Costituzionale e i membri laici del Consiglio della Superiore della Magistratura. Ovviamente la maggioranza ha bocciato le pregiudiziali sulle quali Italia Viva si è astenuta, non ritenendo incostituzionale il DDL Casellati, seppur non condivisibile. Una scelta curiosa che ha osservato in aula Dario Parrizzi del PD, dato che Matteo Renzi ha definito il DDL Casellati una schifezzellum. Tuttavia, tutte le opposizioni hanno presentato emendamenti che hanno raggiunto quota 3.000. Per la maggioranza non sarà dunque una passeggiata, anche perché gli iscritti in discussione generale sono 78 e l'Aula è impegnata a esaminare anche altri provvedimenti, in primis il decreto sul superbonus. È arrivato anche un emendamento del governo che ha riscritto l'articolo sulla gestione delle crisi di governo, un drafting più linguistico che di sostanza, dato che il testo portato in aula, per come era stato scritto, prevedeva che il Presidente della Repubblica potesse reincarnare il Premier eletto anche in caso di morte. Durante la pausa tra la seduta del mattino e quella del pomeriggio si è poi svolta l'assemblea dei senatori del PD, a cui ha partecipato Elish Klein. L'impressione è che la segretaria Dem abbia scelto un'occasione pubblica per partecipare il suo non possum al DDL, per anticipare il suo non possum al DDL Casellati in vista del maxi convegno del pomeriggio con Meloni. E in effetti così è stato. Klein ha rilanciato gli argomenti già esposti in aula dai suoi senatori per esprimere una contrarietà netta è chiara, ringraziando i senatori che in aula si stanno opponendo con la voce e con il corpo al premierato elettivo. Nel convegno alla Camera, l'ospite di casa, il presidente Lorenzo Fontana, non ha voluto entrare nel merito e ha ribadito la necessità di ricercare il più ampio consenso delle forze politiche affinché il disegno di legge possa essere votato dal maggior numero di parlamentari possibile. Occorre recuperare l'approccio dei padri costituenti, assicurando tempi adeguati al dibattito e l'approfondimento di un tema cruciale per il futuro del Paese. Un modo di dire al governo: scordatevi di agire come con l'autonomia, portata blindata alla Camera e per di più con tempi di esame strettissimi. Al convegno è stato invitato anche Luciano Violante, che al di là delle falle del DDL Casellati esposti dal professore Francesco Clementi, ha indicato il punto critico di fondo. Oggi il presidenzialismo, nelle sue declinazioni, è in crisi in tutti i paesi che l'hanno come forma di Stato, a partire dalla vicina Francia. Viene eletto presidente il candidato che al primo turno ha avuto il 25%, ma che aveva il 75% dei cittadini contro e ha un conflitto sociale permanente. Non è un sistema politico forte, ma debole. Nel non brillante e lungo intervento, la premier Meloni ha preso spunto dall'invito di Klein ai senatori di PD di usare i corpi come per opporsi al premierato, per poter così confermare che il governo porterà avanti il premierato. Visto che non c'è volontà di dialogo, sarebbe un errore da parte della politica indietreggiare e gettare la spugna di fronte a questo atteggiamento ideologico. Penso che sì, l'articolo sia finito qua.
Va bene,
dice moltissimo,
ce lo prendiamo così.
Sì,
come
dicesse qualcosa di più sostanziale su quello che aveva detto invece Meloni a questo fantomatico convegno, ma forse non aveva detto niente interessante, non sappiamo.
Ascoltiamo ancora una traccia, una canzone di Giovanna Marini, Io vorrei, e passiamo agli esteri.
Hey.
Torniamo in diretta, questa è Radio Onda Rossa 06 49 17 50 se volete contribuire alla rassegna stampa.
Allora, prima di spostarci alle notizie, diciamo, che riguardano l'estero, in particolare la situazione in Palestina, volevo segnalare comunque a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori questo rapporto che, di Save the Children, questo studio che è uscito adesso sulle mamme di missionarie. L'articolo di commento, insomma, che racconta i dati presenti in questo rapporto, a firma di Eleonora Camilli, e sulla pagina 21 della stampa di oggi, su Lavori e Diritti. Una lavoratrice su 5 lascia il posto dopo il parto, sono il triplo rispetto ai papà. Lo studio di Save the Children: non c'è solo la crisi delle nascite, le donne sono equilibriste. E, le donne lavoratrici in bilico costante tra famiglia e aspirazioni personali sono le equilibriste del nostro tempo, secondo la definizione che ne dà appunto Save the Children nel suo nuovo report sulla maternità. La fotografia che ne esce è impietosa: il 72,8% delle convalide di dimissioni tra i neogenitori riguarda le donne, un indice della disparità di genere nel mondo del lavoro che ha varie forme, dal part-time, che è soprattutto rosa e nella metà dei casi involontario, fino al tasso di occupazione femminile tra i più bassi d'Europa. Stando ai dati, in Italia lavora il 52% delle donne tra i 15 e i 64 anni, che è un valore molto sotto la media dell'Unione Europea di ben 13 punti, e con una differenza con gli uomini di quasi 17-18%. Le occupate sono invece in media il 63%, ma quelle senza figli arrivano al 68%. Quindi, insomma, c'è tutto questo lungo articolo di commento su questo report, sulla situazione, insomma, in Italia, delle famose ama perché non si fanno figli, ama perché qui, ama perché lì, e probabilmente
le donne sono egoiste.
Le donne sono egoiste, e probabilmente anche in vista di quel che accennavamo anche inizio di rassegna stampa, degli stati generali della natalità, dove c'è anche qui un trafiletto a centropagina all'interno di questo report, dove appare che non ci saranno né Schlein né Meloni.
Notizione. E comunque invece non ci saranno Schlein e Meloni, ma ci sarà mezzo governo, il Papa,
esatto, compagnia cantante.
E compagnia cantante. Comunque andiamo pure avanti. E io questa parte,
ci sarà anche la contestazione, però quella l'abbiamo
detta. Ci sarà
detta.
Anche la contestazione al 9 e mezzo Piazzale degli Eroi.
Ridiciamolo.
Comunque io riprenderei dal Corriere della Sera. Già dalla prima pagina il Corriere della Sera, appunto, oggi parla della sospensione dell'invio di bombe a Israele, poi lo ripete a pagina 12: Stati Uniti, sospeso l'invio di bombe a Israele. Titolo a caratteri abbastanza ampi, dal corrispondente dagli Stati Uniti, del appunto del Corriere della Sera, che è Davide Frattini. Ma poi se ora aprite il sito del Corriere, leggete.
Sara, abbiamo il sito del Corriere tra le notizie, diciamo, in aggiornamento, in home page. Cambia questa notizia perché c'è scritto: Biden avverte Netanyahu, se entrate a Rafah, stop all'invio di armi. Quindi lo stop non è già stato dato, non è stato sospeso niente. Come al solito c'è questo gioco sempre perenne al rinvio, se, e poi la situazione reale in realtà non cambia mai, perché hanno finanziato l'altro giorno l'invio
però la situazione dei giornali, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, è veramente pesante, perché su tutte le prime pagine mattina,
anche il Manifesto in realtà lo dice,
c'è scritto, quindi
proprio...
tutti hanno preso per buona una qualche velina all'inizio, sì. Un'agenzia battuta da una non si sa, ma appunto poi in realtà non è così, tanto che Biden addirittura ha rilasciato, non l'aveva ancora fatto, un'intervista a CNN nella quale ha detto sì, ma nel frattempo comunque ha fatto stanziare al Congresso 25 miliardi ancora per Israele.
Sì, nella Sempre su questo articolo aggiornato, questa notizia aggiornata sul Corriere, dice che Biden ammette nostre bombe usate per uccidere i civili. Buongiorno, come al solito.
Per quanto riguarda il Corriere, vi segnalo poi due articoli. Per quanto riguarda questo tema, il Corriere, io direi che sia quello che succede a Rafa e quello che succede nelle contestazioni nel resto del mondo, possiamo unirle in questa sezione della rassegna stampa. Qua si parla della Germania, occupazione già finita a Berlino, a Lipsia gli studenti si dissociano, era forse inevitabile dopo giorni di sit-in davanti alla Humboldt, che è una delle università di Berlino. Martedì è stata occupata la Freie Universität, l'ateneo parallelo creato dopo l'occupazione sovietica dell'Est. Una ventina di tende sono state piantate nel campus. Ragazzi con la kefia e la mascherina irriconoscibili hanno urlato viva viva Palestina, ma anche i ben più problematici slogan. Si capisce che cosa sia, perché c'è un sacco di puntolini, perché evidentemente non si possono dire brutte parole. Credo che sia fuck Israel, che non mi sembra nemmeno sta roba proprio. Quando la sera la polizia in tenuta antisommossa ha sgomberato il campus, la prima vera occupazione berlinese è finita, ma nel mondo tedesco la questione è più delicata ancora che altrove. Odiatori di ebrei li chiama Bild. In un paese che fa della condanna dell'olocausto un ethos pubblico, ma intanto, questo lo dico io, ero nel Corriere, mena coi manganelli gli ebrei che scendono in piazza per denunciare il genocidio che sta avvenendo nella striscia di Gaza. Il rettore Ziegler, che ha chiamato la polizia per lo sgombero, ha detto: siamo aperti per il dialogo, ma non in questo modo, dici quale? E a Lipsia, dove è andata in scena una mini occupazione di 50 ragazzi, una studentesca l'ha condannata. Il ripudio dell'antisemitismo in Germania ha un valore anche per la generazione più giovane. Io non lo voglio leggere più questo articolo. E a fianco, nel Regno Unito, il governo chiede la linea dura: multe per le proteste antisemite. Ha cambiato. Allora, mettiamoci d'accordo, la parola antisemita ha cambiato significato.
Per forza gliel'hanno fatto cambiare, per forza di cose, visto che a parte che in Germania c'è una legge che equipara antisemitismo e antisionismo, per loro è la stessa cosa, cioè ce l'hanno scritto per legge, questo per legge, quindi significa che qualsiasi tipo di protesta inevitabilmente diventa antisemita, perché le due cose sono equiparate, e quello è quello che stanno tentando di fare dappertutto. Chi più chi meno, anche in Italia si era vociferato di fare una legge in tal senso, quindi non meraviglia i quotidiani, poi soprattutto il Corriere e anche Repubblica su questo ci sguazzano parecchio, facendo questo ormai non è neanche più un mischione, perché come dici tu gli hanno completamente cambiato significato, e il fatto che possa esserci e che si parli di antisionismo è praticamente impossibile. Non a caso in questi giornali non vengono mai fuori le proteste degli ebrei, sia Jews for Peace che tutti gli altri gruppi che comunque
che sono il grosso nel mondo, grosso non in Italia ma nel mondo.
Esatto,
sono il grosso,
appunto come dicevi tu gli ebrei vengono picchiati in Germania, quelli che sostengono insomma lo stop al cessate del fuoco, al genocidio e all'apartheid, proprio in virtù di questa cosa qui.
Sì.
Se mischi questi due termini non se ne esce più.
E anche perché
è una mistificazione della realtà, comunque molto grave.
Molto grave, molto, molto grave. Molto grave. Gli ebrei in Germania vengono picchiati anche per come abbiamo trasmesso, insomma, anche da questi microfoni. Gridano in piazza ai tedeschi e alle tedesche: fino a quando i palestinesi dovranno pagare per l'olocausto che avete compiuto voi? E questo è evidentemente molto complesso da sentirsi dire. Finisco con il Regno Unito, appunto il governo chiede la linea dura. Il primo ministro britannico Sunak ha convocato a Downing Street i rettori delle principali università per affrontare l'inaccettabile aumento dell'antisemitismo negli atenei, ovviamente, e sottolinea la necessità che le università siano sicure per i nostri studenti ebrei, è un virgolettato. Una mossa che fa seguito alla comparsa anche a Oxford e Cambridge di accampamenti di protesta contro l'intervento israeliano a Gaza. Quindi non si dà la notizia che ci sono accampamenti a Oxford e a Cambridge, perché non l'avevamo letto, ma si dà direttamente la notizia che Sunak
che li vogliono sgombrare.
Li sgombrerà. E dopo una dozzina di sit-in erano stati lanciati nelle università inglesi. Va detto in ogni caso che si tratta di proteste su una scala ben più ridotta rispetto a quelle che hanno squassato gli atenei americani o quelli francesi. A Oxford e Cambridge le mini tendopoli sono sorti davanti ai college, non al loro interno, senza dunque turbare l'attività accademica. Non di meno il governo britannico si aspetta che le autorità universitarie assumano un approccio robusto rispetto a comportamenti inaccettabili, perché il diritto alla libertà di parola non include il diritto a molestare la gente. E non si capisce queste molestie in cosa consisterebbero, e a incitare alla violenza. La violenza, mentre c'è un genocidio in atto, i violenti sono gli studenti che manifestano contro. E il governo parla di tolleranza zero, e a Downing Street stanno elaborando le linee guida.
E su questa scia probabilmente si muoverà anche l'Italia. C'è un articolo a pagina 9 del manifesto: i campus italiani si riempiono di tende, il governo si prepara a reprimerle in vista del comitato d'ordine e sicurezza del 13 maggio, quindi della settimana prossima, lunedì prossimo. L'articolo a firma di Luciana Cimino: se a Parigi, Berlino, Amsterdam i governi hanno scelto di usare il pugno duro sugli studenti che protestano contro il massacro dei palestinesi e la militarizzazione dell'Europa, la Spagna di Pedro Sanchez ancora una volta è andata in controtendenza. Martedì sera la ministra per la scienza, l'innovazione e l'università, Diana Morant, si è detta, a nome del governo, orgogliosa della mobilitazione nelle università iberiche e degli studenti che pensano in modo critico, lo esercitano e lo trasmettono alla società. Gli atenei non sono solo spazi di formazione accademica, ma anche di formazione del pensiero. Morant ha aggiunto anche che è giusto riconoscere la protesta sociale attraverso gli studenti. La loro posizione sulla Palestina è la stessa che sta difendendo il presidente del governo di Spagna dentro e fuori le nostre frontiere. Il governo italiano, invece, si era già distinto per le manganellate, gli arresti di manifestanti e le confuse ricostruzioni ufficiali degli scontri nei mesi scorsi. Se manterrà questa linea si saprà tra qualche giorno. Il 13 maggio si riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza coi rettori e le rettrici, come richiesto dalla Ministra per l'Università Anna Maria Bernini al Ministro dell'Interno Piantedosi. La presidente della CRUI, Giovanna Tantuoni, si era già dimostrata contraria dalle cariche alla Sapienza dello scorso aprile, ma il governo di destra mantiene il punto su possibili tensioni. C'è la protesta e c'è anche una frangia molto piccola che va oltre certi limiti, fanno azioni distruttive e reati, sfondano porte, attaccano le forze dell'ordine, aveva detto Bernini qualche giorno fa a Napoli, per poi ribadire di ieri. Il boicottaggio delle università è un grande inganno, perpetrato in mala fede. Dobbiamo avere accordi anche con paesi non democratici, ha detto alla platea plaudente della presentazione del Mister in Mediterranean Cooperation, del Master, scusate, in Mediterranean Cooperation Security, organizzato dall'Università Luis Guido Carli e da MedOr, la fondazione di Leonardo, eccola, presieduta da Marco Minniti, presente all'evento. Ma non tutti i rettori sembrano intenzionati a chiedere aiuto alle forze dell'ordine per sgomberare le tende che i collettivi universitari stanno montando negli Atenei da nord a sud. Con gli studenti abbiamo un dialogo aperto, noi continuiamo a fare l'università, ma diamo anche un luogo dove questi ragazzi possano esprimersi, ha detto ieri il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito. Hanno tutti il nostro rispetto, la nostra assoluta comprensione, al di là delle convenzioni, delle convinzioni, direi, qua c'è un refuso, poi personali che ognuno di noi ha. Il ragionamento di Lorito è: anche se in Medio Oriente le cose continuano così, io credo che i ragazzi avranno la possibilità di manifestare il loro dissenso rispetto ad alcuni aspetti politici e a quello che sta accadendo, anche perché tutti noi siamo toccati profondamente. Ognuno di noi la sera guarda il telegiornale sempre con apprensione. Le tende sono arrivate ieri anche a Palermo e a Cosenza. Sono mesi che lavoriamo con l'Università di Palermo per chiedere l'interruzione degli accordi di ricerca con le università e le aziende israeliane complici del genocidio, con le aziende italiane che sostengono politiche belliche, ha spiegato Collettivo Scirocco. Non ci possiamo tirare indietro dopo gli attacchi a Rafa. A Roma invece si è svolto un presidio molto partecipato dopo la vandalizzazione della targa in memoria del rettore Sufyan Tahey, ucciso dall'esercito israeliano, posta venerdì scorso dagli studenti davanti al Dipartimento di Fisica della Sapienza. Organizzata anche una raccolta di firme contro il tirocinio mare aperto con la Marina Militare, che prevede esercitazioni belliche nel Mediterraneo. Nei prossimi giorni annunciano le studentesse e gli studenti. La campata arriveranno anche alle università di Bari, al Politecnico di Milano e alla Ca' Foscari di Venezia, mentre alla lunga lista di università europee in mobilitazione, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna e Irlanda, si sono aggiunte ieri Austria e Svezia. Quindi in realtà la protesta è molto più ampia di quanto poi ne venga raccontato sui giornali, se non poi solamente in realtà quando questi luoghi vengono sgombrati con la forza, allora finiscono nelle cronache dei quotidiani, ma altrimenti se ne sta parlando poco. Invece è sempre più larga e più vasta. Tra l'altro credo che più saranno represse e più si allargheranno, così almeno questo è anche un auspicio, una speranza in qualche modo.
E quindi io passerei a vedere cosa sta succedendo a Rafa. Direi di farlo ancora dal Manifesto con le parole di Michele Giorgio.
Sì, lo facciamo dal Manifesto con Michele Giorgio, diciamo sulla cronaca delle ultime cose, delle ultime ore. Valichi chiusi, aiuti bloccati, Israele avanza su Rafa, migliaia di civili in fuga, Haaretz, Netanyahu vuole affidare a una società privata degli Stati Uniti d'America il controllo del confine tra Gaza e Egitto. E Tedros Adhanom Ghebreyesus ha lanciato ieri un nuovo allarme, sapendo che non sarebbe arrivato a fermare l'avanzata dei reparti corazzati israeliani nella zona orientale di Rafa e a scuotere i governi mondiali, sempre meno reattivi, al contrario della società civile globale. Gli abitanti fuggono dalla città sul confine con l'Egitto. Tra le 30.000 e le 40.000 persone hanno lasciato Rafa per Khan Yunis e Deir al-Abah, ma più di 1,5 milioni di persone rimangono a rischio a Rafa, inclusi 600.000 bambini, ha avvertito il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. All'ospedale al-Najjar di Rafa ha già chiuso. L'ospedale al-Najjar di Rafa ha già chiuso, ha proseguito Tedros. I suoi pazienti sono stati trasferiti altrove e il personale ospedaliero sta rimuovendo le scorte e alcune attrezzature per salvaguardarli. Il carburante che gli ospedali aspettavano non è arrivato, le scorte disponibili non dureranno più di 3 giorni, eppure una parte del gasolio e benzina occorrente era a poca distanza alla stazione di rifornimento di Abu Jarad. Ma le cannonate dei tank israeliani l'hanno fatta saltare in aria. Un video diffuso ieri mostra il bagliore rosso sprigionato dall'esplosione dei depositi di carburante e la stazione di servizio che sparisce. Non sono neanche entrati neanche gli aiuti umanitari dall'Egitto, contrariamente a quanto annunciato ieri mattina da Israele. Entrambi i valichi verso Gaza, Kerem Shalom e Rafah, sono rimasti chiusi, ha denunciato l'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi. Kerem Shalom ha aperto pochi minuti per far passare un'autocisterna e qualche camion, poi basta. Nessun movimento anche al terminal di Rafa, occupato dai carri armati israeliani, dove soldati a inizio settimana hanno issato la bandiera di Israele al posto di quella palestinese. I comandi militari non hanno commentato il comunicato dell'Unione dei Rifugiati per i rifugiati palestinesi dell'ONU, che boicottano da mesi. Piuttosto hanno comunicato il loro bollettino quotidiano di successi ottenuti nelle ultime ore. A Rafa Israele sostiene di aver ucciso 30 componenti di Hamas e di altre organizzazioni palestinesi, in aggiunta ai 20 di 2 giorni fa. Aggiunge di aver eliminato, tra virgolette, Hamed Ali, presunto comandante di forze navali di Hamas, che comunque dimostra di conservare ancora buone capacità offensive. Ieri ha indirizzato 8 razzi verso il sud di Israele, in aggiunta ai lanci dei giorni scorsi che hanno ucciso 4 soldati a Kerem Shalom. I suoi uomini per ora tengono bloccato in periferia l'avanguardia dell'esercito israeliano. Scontri a fuoco proseguono anche nella zona centrale di Gaza, così come i bombardamenti di aerei e carri armati israeliani in diverse aree del sud della striscia. Non solo a sud. Il portavoce militare Daniel Hagari, intervistato dal quotidiano Yedot Ahronot, ha annunciato che è stato presentato un piano al governo per combattimenti a Gaza che dovrebbero durare un anno. Ha aggiunto che i prossimi anni saranno difficili e dovremmo spiegarlo sia all'interno sia all'esterno. Parole rivolte anche agli Stati Uniti, principali fornitori di armi a Israele, che stanno ritardando per la prima volta dal 7 ottobre, forse per questo che dicono sospensione, che stanno ritardando per la prima volta dal 7 ottobre la consegna di bombe ad alto potenziale, 1800 da 910 kg e 1700 da 225 kg, che potrebbero essere usate contro Rafah. In effetti a quello servono, a bombardare il Libano del Sud, non ci sono dubbi. Agari ha cercato di sminuire le differenze con Washington, contraria almeno a parole a un'offensiva ampia a Rafah, rimarcando che tra alleati i disaccordi si risolvono a porte chiuse e che il coordinamento con gli USA ha raggiunto una portata senza precedenti nella storia. Hagari in fondo non è lontano dalla realtà. Malgrado i contrasti tra Washington e Tel Aviv sulla guerra a Gaza, di cui i media riferiscono ormai da mesi, l'amministrazione Biden usa sempre i guanti di velluto con il gabinetto di guerra guidato da Benjamin Netanyahu. Il portavoce del Dipartimento di Stato Miller ha comunicato che non è ancora pronto il rapporto sulle violazioni di Israele nella guerra a Gaza, che doveva essere consegnato ieri al Congresso, e non ha indicato una nuova data. Israele sta facendo pressioni enormi sugli USA e altri paesi occidentali per sottrarsi all'accusa di genocidio alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia e alle critiche che riceve per violazione dei diritti umani e crimini di guerra. Washington, inoltre, sarebbe d'accordo su una soluzione tra virgolette israeliana per il valico di Rafah, rivelata ieri dal quotidiano Haaretz. Israele, ha scritto il giornale, intende negare ad Hamas il controllo della frontiera tra Gaza e l'Egitto, assegnando la gestione del terminal a una società privata statunitense. Il giornale non rivela il nome di questa compagnia, formata da veterani dell'esercito americano, di cui si sa solo che hanno già operato in diversi paesi del Medio Oriente, sorvegliando siti strategici come giacimenti petroliferi, aeroporti e basi militari. Si occuperà in particolare del monitoraggio delle merci che arrivano dall'Egitto. Tel Aviv ritiene che la perdita del transito di Rafah infliggerà un duro colpo a ogni livello, anche economico, al movimento islamico. Quello che è certo è che l'occupazione del valico ha bloccato ogni uscita di persone da Gaza, anche di civili gravemente feriti. Secondo la Gaza Crossing Authority, tra 8.000 e 10.000 palestinesi sono usciti dalla striscia negli ultimi mesi. Rafah era l'unico valico di Gaza non controllato da Israele, con il flusso di persone, merci e aiuti umani tali coordinati dalle autorità egiziane e palestinesi. Il mese scorso funzionari militari ed intelligence israeliane ed egiziani si erano incontrati al Cairo per discutere di Rafah senza raggiungere un accordo. E queste, diciamo, erano le ultime notizie per quanto riguarda gli aggiornamenti proprio da Rafah e dalla situazione in Palestina.
E vediamo un paio di articoli ancora sul Fatto Quotidiano. Riccardo Antoniucci firma l'articolo: l'IDF avvisa, il piano di guerra è di un anno, negoziati in stallo. Non inganneremo l'opinione pubblica, anche dopo che ci saremo occupati di Rafah continuerà a esserci il terrorismo. Hamas si sposterà a nord e si riorganizzerà, dunque tornerà, riprenderemo le operazioni. Nelle parole dette ieri dal portavoce delle forze di difesa israeliane a Agari, la guerra di Gaza sembra tutt'altro che prossima alla conclusione, nonostante le pressioni internazionali e i negoziati incessanti e per ora non risolutivi che si conducono al Cairo tra Israele e Hamas, mediati da Stati Uniti, Egitto e Qatar. Il piano di guerra presentato dall'IDF e approvato dal governo di Tel Aviv, ha ricordato ieri appunto il portavoce, prevede un anno di combattimenti, ancora molti mesi dopo i 215 giorni già consumati dal massacro del 7 ottobre. Martedì le forze israeliane hanno preso il controllo del valico di Rafah, occupato circa un terzo del corridoio di Filadelfia, la zona cuscinetto tra lo Stato egiziano e la striscia. Nei restanti due terzi ci sono i tunnel di Hamas e del contrabbando e almeno 1.200.000 sfollati palestinesi. Lunedì l'IDF ha impartito un ordine di evacuazione per almeno 100.000 persone. L'URBA, cioè l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, stima che ne siano partiti circa 50.000 verso Khan Yunis o la zona umanitaria di Al-Mawasi, lungo la costa tra Rafah e Khan Yunis. Il ritmo del controesodo procederebbe al ritmo di 200 persone l'ora. Nella zona sono andati avanti combattimenti ravvicinati tra soldati e islamisti. Secondo la difesa israeliana, a Rafah sono asserragliati 4 dei 6 battaglioni rimanenti di Hamas, con i membri della leadership a un numero significativo di ostaggi, 132 secondo le liste ufficiali. Non è chiaro quanti ancora in vita. Le forze israeliane hanno comunicato di aver ucciso Ahmed Ali, comandante delle forze navali di Hamas, che operava nella zona centrale della striscia. Mentre il valico di Rafah resta chiuso, Tel Aviv ieri ha detto di aver riaperto quello di Kerem Shalom per gli aiuti umanitari, ma secondo UNRWA non è passato alcun tipo di aiuto. Il carburante, ha scritto il direttore dell'OMS, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, basterà solo per 3 giorni ad alimentare i 2 ospedali ancora attivi. Il terzo, al Najar, è stato evacuato e spostato in strutture di fortuna. A Gaza City Hamas ha annunciato di aver scoperto una terza fossa comune all'ospedale Al-Shifa con almeno 49 corpi. È la settimana da quando si è iniziato a scavare intorno agli ospedali evacuati, ma manca un'indagine indipendente per attribuire le responsabilità. Manca anche perché non le fanno entrare i giornalisti, quindi non si può avere Israele non li fa entrare. I negoziati per la tregua al Cairo sono ancora in stallo. Gli americani hanno provato a tenere accesa la fiammella. Il capo della CIA, Barnes, ieri ha incontrato Netanyahu e i direttori del Mossad e dello Shin Bet. A fine giornata però Hamas ha gettato di nuovo la palla nel campo di Netanyahu. Il premier israeliano avrebbe riportato i colloqui al punto di partenza. All'opposto, Tel Aviv ha avvisato Washington che la decisione di Biden di sospendere un invio di armi a Israele rischia di far saltare il tavolo. Ma la diplomazia della spoletta, come è stata battezzata la faticosa partita diplomatica per arrivare a un cessate il fuoco e lo scambio di ostaggi, anche ieri non ha prodotto mutamenti apprezzabili in campo. Da questo passiamo a al Domani, che con un lungo articolo di Guido Rampoldi, una soluzione Sinai per Gaza, la convergenza fra Al-Sisi e Bibi. Il blitz israeliano per prendere il controllo del valico di Rafah potrebbe essere in relazione con quanto avverrà dall'altra parte del confine in territorio egiziano, a 15 chilometri da quella frontiera, lì dove sarà edificata una nuova città. A costruirla sarà una mafia beduina che lavora con l'esercito egiziano e sta facendo una fortuna trasportando facoltosi palestinesi che cercano scampo in Egitto. La salvezza costa $20.000 a persona. Il capo della Cosca, Ibrahim Aloriani, imprenditore nei trasporti e nelle costruzioni, nonché al vertice di una milizia che è alleata dei generali egiziani, ha annunciato che i primi ad abitare la nuova città saranno parenti di soldati martirizzati nella guerra del Sinai contro bande islamiste, ma è probabile che la città eserciterà un'attrazione fortissima per la popolazione della striscia, dato che l'alternativa sarà restare accampata per anni su distese di macerie che celano cadaveri, bombe inesplose, sostanze tossiche liberate dalle esplosioni. La soluzione Sinai richiede però che la frontiera tra Gaza e l'Egitto non sia più sotto controllo di Hamas, che non permetterebbe un esodo e che magari aiuterebbe i suoi guerrieri a mettersi in salvo. Poi anche qui che sia Hamas a evitare l'esodo e che non siano i palestinesi e le palestinesi, che sanno benissimo che fine fanno i profughi, visto che lo stanno vivendo da 75 anni, a non volersi muovere, insomma, lo dice Rampoldi, non lo darei come un dato di fatto oggettivo, ecco. A rafforzare il sospetto di una soluzione Sinai concorre la nuova legge egiziana sul diritto di proprietà nei territori desertici, varata in febbraio. Modificando la legislazione precedente, autorizza gli stranieri a possedere terre o case nel Sinai senza limiti a proprietà e investimenti. Se dunque le monarchie arabe volessero mettere i soldi in progetti urbanistici che non sono nelle possibilità del regime egiziano, indebitatissimo, ora potrebbero. Nel Parlamento del Cairo, sempre ossequioso con Al-Sisi, alcuni tuttavia hanno mosso un'obiezione patriottica o sovranista. Secondo il deputato Magavri, la normativa può portare in poco tempo alla nascita di intere città palestinesi su suolo egiziano. A proporre questa soluzione è proprio il governo israeliano. Avrebbe fatto presente di poter mettere in campo grandi investitori. In alternativa, aggiunge il deputato, avrebbe offerto $20,000 per ogni paese a cui l'Egitto desse un appartamento tra le migliaia di abitazioni disabitate prodotte dalla crisi economica. Poi si continua parlando del problema dei tribunali, tanto più in fretta perché tanti palestinesi si tenterebbero di salpare per l'Europa con imbarcazioni di fortuna dal pontile che gli americani stanno completando per sbarcare gli aiuti. Una volta emigrate decine di migliaia di famiglie, la striscia diventerebbe la tonnara in cui l'esercito israeliano potrebbe finire Hamas o comunque la gioventù palestinese ribelle. Quando la popolazione fosse evacuata, ha scritto Eiland dal 2004 al 2006 capo del Consiglio di Sicurezza israeliano, gli unici che restassero fossero di Hamas e quando acqua e cibo finissero, allora a un certo punto Hamas verrebbe completamente distrutta. Qui insomma si danno per certo delle cose assurde, cioè che se ne andrebbero tutti e quelli che rimangono è Hamas. Mi sembra, come dire, un modo per dare un via libera alla soluzione finale, cioè.
Esatto. No, a me impressiona la tranquillità con cui parlano di un tipo di movimento del genere. Questo significa che tutti i palestinesi e le palestinesi non saranno più in Palestina e quindi quella terra sarà occupata totalmente, che è quello l'obiettivo, lo sappiamo, da Israele.
Il problema per Israele, scrive Rampoldi, è la giustizia internazionale. Incalzando Netanyahu e i suoi generali a porre fine agli atti di genocidio a Gaza, la Corte di Giustizia Internazionale ha di fatto ordinato di rinunciare non a un olocausto ma a una pulizia etnica. Per quanto sia spesso tradotto sommariamente come genocidio, il crimine di genocide è utilizzato dalla Corte nei casi in cui una popolazione è espulsa dal suo territorio mediante violenza e terrore, per esempio l'espulsione dei Rohingya, dalla Birmania, per la quale la Corte di Giustizia Internazionale ha inquisito il regime di Rangoon. Se dunque la guerra di Gaza finisse con l'esodo di gran parte della popolazione, sarebbe difficile negare che quello fosse il progetto iniziale. Israele afferma che i suoi bombardamenti non intelligenti e i ripetuti urbicidi sono stati obbligati dal fatto che Hamas si nasconde dentro un'imponente rete di tunnel sotterranei. Ogni due
è
casi
è quello che bombarda i palazzi.
È per quello
che
bombarda i palazzi e le tende, sì.
E gli ospedali. E poi sono tutti sotto.
Sì. Infatti ha detto i bombardamenti non intelligenti, cioè che sarebbero quelli, credo, senza i droni, non lo so, non mi intendo di questo. per finire, non riescono a fingere di crederlo neppure i più timorosi tra i governi occidentali, per i quali invece Israele ha ceduto nell'esercitare il sacrosanto diritto di, a difendersi, addirittura sacrosanto. Ma gli eccessi, per essere tali, dovrebbero restare isolati e sporadici. Se invece sono sistemici, non possono che rimandare a una strategia.
Ma sono sistemici da 75 anni.
Sono sistemici da 75 anni, sicuramente.
Quindi c'è.
Ma
cos'è quello, il Corriere?
No, questo è domani. Domani è Guido Rampoldi. A dare alle condotte militari israeliane il nome che meritano potrebbe essere adesso anche la Corte Penale Internazionale, qualora emettesse ordini di cattura contro il vertice israeliano. Secondo diversi opinionisti israeliani, a ispirare i mandati d'arresto sarebbe Biden, che finalmente ha trovato uno strumento efficace per premere su Netanyahu, titola Arez. E vi ricordiamo che su questo questa attività della Corte Penale Internazionale trovate sul sito di Radio Onda Rossa un approfondimento che è avvenuto in piazza, cioè nei giardini di Carlo Felice, e che sono stati mandati in diretta con la presenza di un giurista e una giurista, sono stati mandati in diretta da dalla nostra radio, e poi insomma trovate sul sito, se ve lo siete perso, insomma l'approfondimento su questo. Comunque qua su domani leggiamo appunto che un altro quotidiano di peso è Yodit, sempre un quotidiano israeliano, Furente, ha scritto: Biden ora può accettare di richiamare i cani della Corte di Giustizia Internazionale in cambio di concessioni da Gerusalemme, quale trattenersi dal lanciare l'attacco su Rafah e un prolungato cessate il fuoco. Questa idea che i massimi uffici della giustizia internazionale siano agli ordini della Casa Bianca è rozza, ma in Europa convince molta destra e parte della sinistra. In realtà la pronuncia della Corte di Giustizia Internazionale sugli atti di genocidio fu presa contro gli auspici dei maggiori occidentali, e gli ordini di cattura presto o tardi saranno emesse, ma è probabile che saggi calcoli politici incideranno sulla tempistica e forse anche sulla formulazione dei capi di accusa. In ogni caso, sia la Corte di Giustizia Internazionale che la Corte Penale Internazionale e alcune autorevoli organizzazioni per i diritti umani come l'americana Human Rights Watch stanno svolgendo un compito nuovo storico: offrono alle opinioni pubbliche strumenti per definire con chiarezza le azioni degli stati impegnati in conflitti interni e internazionali. In un certo senso stanno costruendo un lessico universale e liberale a disposizione di chiunque. Direi che questa parte ci interessa assai meno, poi si arriva a parlare delle elezioni americane, ma direi che con questo articolo possiamo, del domani, possiamo chiudere.
Allora, considerando che sono
le 10:07
ci abbiamo insomma la chiusura della rassegna stampa di questa mattina 9 maggio, possiamo segnalare una serie di altri articoli. Ci sono diverse, chi una pagina, chi due pagine, comunque dedicate al conflitto al conflitto in Ucraina. Uno dei temi principali riguarda l'accordo che c'è stato nell'Unione Europea sui profitti dei beni russi che pagheranno la guerra. Ne parlano diversi quotidiani, dalla Stampa, anche il Manifesto. Unione Europea, c'è l'accordo sugli asset russi congelati, primo miliardo all'Ucraina entro l'estate, in un anno saranno prelevati 3 miliardi di extra profitti, di cui il 90%, come immaginavamo, servirà a finanziare l'invio delle armi. E c'è anche insomma che Mosca celebra il giorno della vittoria, stringe l'assedio della vittoria, quella della seconda guerra
sì,
mondiale.
E su questo io vorrei, quando hai finito insomma questa carrellata, chiudere la rassegna stampa con un breve articolo di Monio Vadia pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano.
No, vai, puoi chiudere perché stavo dando solo queste.
Perché lo legge in un altro modo il 9 maggio rispetto a tutta questa retorica sia di Putin che su Putin. Il titolo è: io celebro il 9 maggio quando i sovietici sconfissero i nazisti. E, il 9 maggio 45 dovrebbe essere considerata come una delle più importanti e cruciali date di tutto il Novecento e dell'intera storia umana. Quel giorno memorabile le forze dell'Armata Rossa e delle brigate partigiane sovietiche sconfissero definitivamente i criminali eserciti nazifascisti sul fronte orientale. Senza la straordinaria resistenza sovietica, l'esercito tedesco avrebbe potuto dilagare a est, impadronirsi delle più preziose materie prime e sconfiggere gli alleati anglo-franco-americani. La Germania nazista era vicina alla realizzazione della bomba atomica e disponeva di una scienza missilistica di almeno 15 anni più avanzata di quella dei suoi nemici. Verosimilmente l'Europa sarebbe diventata un campo di morte, una terra disseminata di campi di sterminio, di camere a gas e forni crematori. Non solo un ebreo sarebbe sopravvissuto, i popoli slavi avrebbero conosciuto una nuova schiavitù. Per contrastare quest'incubo, i popoli sovietici hanno sacrificato 27 milioni di vite, di cui 12 milioni russe. Hanno patito distruzioni e sofferenze inenarrabili, hanno affrontato una guerra il cui scopo era lo sterminio totale. Questo era l'intento dichiarato da Hitler: sterminare il popolo russo. L'eroismo dei combattenti dell'Armata Rossa e dei cittadini sovietici sfida le più iperboliche narrazioni di epopee eroiche. Si pensi a Stalingrado e, se possibile, ancora di più a Leningrado, assediata per 3 anni. Nella Venezia del Nord la resistenza dei cittadini, oltre che dei combattenti, fu sovrumana. In questa grandiosa città gli abitanti e chi li guidava riuscirono a concepire l'inaudito, edificarono una strada, la famosa Via della Vita, sul lago ghiacciato, la Doga, per portare rifornimenti alla città martoriata. In seguito, a guerra non ancora terminata, appena morto Roosevelt, Truman, nuovo presidente degli Stati Uniti, individuò nell'Unione Sovietica il nemico ideale del dopoguerra. Gli apparati di propaganda del governo, del Pentagono e dei servizi segreti statunitensi approntarono un'infernale campagna di propaganda basata su una miscela tossica di russofobia e anticomunismo esterico per rappresentare l'URSS come regno del male. Alcune istituzioni create espressamente seminavano le menzogne più infami. L'Europa comunitaria, progressivamente sintonizzandosi sulla temperie stella strisce, ha finito con l'allinearsi alla stessa propaganda, sulla spinta di governi fascistoidi di alcuni paesi dell'Europa dell'Est, fino alla perversione di apparentare comunismo e nazismo con l'intenzione di criminalizzare la Federazione Russa. Tutto ciò ha portato a ignorare artatamente la ricorrenza del 9 maggio, a gettare l'oblio sul sacrificio di 27 milioni di cittadini russi e sovietici. È nostra intenzione riparare a questa vergogna per restituire onore e giustizia a quegli straordinari esseri umani a cui ogni cittadino europeo e non solo deve imperitura gratitudine. Mi sembra che fosse il modo giusto, sì, per ricordare il 9 maggio. Sono le 10 e 12 minuti. Penso.
Possiamo quasi chiudere. Volevo segnalare, giusto chi magari ha interesse o può poi leggere i quotidiani, che c'è, insomma, sempre anche sul Manifesto, quell'articolo dell'Unione Europea che boccia in qualche modo i provvedimenti presi dal governo Meloni rispetto alle politiche, insomma, del salario minimo, eccetera, e quindi povertà. L'Unione Europea boccia Meloni, aumenterà con le sue politiche. Il governo, analisi parziale, Bruxelles chiede il salario minimo e dimostra che il decreto lavoro non diminuisce la precarietà. L'assegno di inclusione, dice l'Unione Europea, accrescerà l'indigenza dei minori. Questo sta a pagina 4 del Manifesto. E c'è un altro articolo che riguarda l'immigrazione, di Gian Sandro Merli, su sempre sul Manifesto, pagina 7, Fortezza Italia. Secondo il governo, Egitto e Bangladesh sono paesi sicuri. Nell'elenco che è stato aggiornato via decreto, gli stati sicuri, tra virgolette, passano da 16 a 22, migliaia di cittadini stranieri avranno meno garanzie sull'asilo, aumentano le nazionalità che rischiano di finire in Albania, dove slitta l'apertura dei centri. Questo non so, un po' per ritornare a qualche notizia che riguarda noi. E poi, se mi permetti, volevo chiudere con una notizia che non è politica ma è di cultura ed è musicale. E abbiamo passato la mattina ascoltando Giovanna Marini, che di cui insomma è stata data notizia della sua scomparsa ieri notte, ieri sera, insomma, all'età di 86 anni, e manderemo anche in onda un redazionale. C'è una trasmissione che raccontava insomma tutta la vita e il lavoro artistico e culturale di Giovanna Marini, che di uno speciale di Likewise che è stato fatto nel 2022 sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ma volevo chiudere in qualche modo, visto che comunque siamo una radio, con una morte improvvisa che ha un po' scioccato tutti insomma gli amanti della musica e le persone che in qualche modo lavorano nel settore musicale, perché è morto Steve Albini improvvisamente ieri nel suo studio di registrazione. Aveva solo 61 anni. Gli dedica un piccolo articolo il Manifesto, pagina 15, perché gli altri totalmente non pervenuti. Addio Steve Albini, produttore indie e chitarrista icona dell'underground. È morto ieri improvvisamente all'età di 61 anni Steve Albini. Secondo quanto ricordato da Pitchfork, il musicista e produttore si trovava nel suo studio di registrazione Electrical Audio a Chicago quando ha avuto un attacco di cuore. Una morte tristemente prematura. Basti pensare che l'uscita del suo nuovo album con gli Shellac, To All Trains, è prevista per questo 17 maggio, e che però ha colto Albini nell'habitat che gli era più congeniale. Nato da genitori torinesi immigrati negli Stati Uniti, i primi passi nel mondo della musica li aveva mossi negli anni 80, quando a Chicago, dove si era trasferito per studiare, si era accostato alla scena hardcore punk, dando vita ai Big Black, in cui suonava la chitarra e cantava. Il gruppo pubblicò solo due album, Atomizer e Songs About Fucking, prima di sciogliersi nell'87, ma è diventato una band di culto per il genere industrial. Realizzarono anche un singolo intitolato Il Duce, con lo stesso Mussolini raffigurato in copertina davanti a un tricolore, una chiara provocazione punk di un musicista apertamente antifascista. E su questo voglio sottolineare che ieri il social del Corriere della Sera mandava avanti questa notizia, che era molto Steve Albini, che aveva dedicato un album a Mussolini, per dire, cioè, il livello di cultura che c'è nel nostro paese. Sin dall'inizio Albini si era dedicato all'attività di produttore, ma in maniera piuttosto atipica, nutrendo un'avversione nei confronti delle logiche dell'industria musicale. Rimane iconico il suo saggio pubblicato nel 93, The Problem with Music, in cui spiega con quali tecniche le major si arricchiscono depauperando i musicisti di ricavi e il pubblico di varietà di scelta. Ha sempre preferito definirsi un record engineer, rifiutando peraltro di usufruire delle royalties abitualmente destinate ai produttori. Non credo che si debba pagare un medico di più perché un paziente non muore. Penso che il medico dovrebbe farsi il culo per ogni paziente. Non credo che dovrei essere pagato per il successo di qualcun altro, affermava in un'intervista con il suo tipico stile tagliente, una postura che non è cambiata nemmeno quando Albini ha prodotto dischi di enorme successo, su tutti In Utero dei Nirvana. Fu Kurt Cobain a cercarlo, rimasto colpito dal suo lavoro per Surfer Rosa dei Pixies e Pod delle Breeders. Tra gli altri artisti con cui ha lavorato, PJ Harvey con Read of Me, Robert Plant, i Bush, i Low, gli Uzeda, gli Zoo, lo stesso Albini stimò di aver curato il suono di circa circa 1500 album, per lo più di musicisti underground. Per quanto riguarda la musica suonata, dopo lo scioglimento dei Big Black formò i Rapemen, che ebbero vita breve, e nel 92 gli Shellac, che con cui spostò verso il math rock. Il loro ultimo album, appunto, Dude Incredible, che risaliva al 2014, anticipava adesso l'uscita invece di questo disco del 17 maggio del 2017. Vi dico a tal proposito che su Steve Albini c'è stata una puntata diversi anni fa di Note, Cose e Città, quindi cercate Steve Albini, se i nostri amici di Note, Cose e Città l'hanno taggata bene sicuramente la trovate, e se volete insomma riascoltare anche un po' delle sue grandissime produzioni
e magari poi manderemo in replica anche quella. Chiuderei né con la mafia né con lo Stato. Peppino vive nelle nostre rotte, l'abbiamo ricordato, Peppino impastato, morto nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 78. Il 9 maggio del 78 veniva assassinato a Cinisi Peppino Impastato. Il suo omicidio fu oggetto di un intricato depistaggio di Stato. Sulla figura del rivoluzionario siciliano tanto si è detto, e ancora oggi la sua figura si muove nella narrazione mitizzante di una sinistra giustizialista e di vari esponenti dei governi che a suon di comunicati, post e slogan ricordano ogni anno Peppino, ergendo la icona di quello stesso apparato statale complice della sua morte e a paladino della più becera antimafia. Noi oggi allora vogliamo ricordare Peppino Impastato, che si è schierato dalla parte più giusta di quello scontro tra due volti dello stesso sistema, contro gli interessi di Stato e mafia sulla nostra terra, contro tutte le forme di sopraffazione del capitale, compresi carcere e 41 bis, perché è in questo che Peppino Impastato vive, non nello Stato e i suoi apparati. Questo un comunicato che ci arriva da Palermo e di cui vi abbiamo dato lettura. Queste due voci vi salutano,
vi lasciamo in compagnia di altre voci che occuperanno la mattina di Radio Onda Rossa, anche con un po' di corrispondenze di cose che si muovono in città e non solo. Vi ricordiamo il radio abbonamento sul sito della radio www.ondarossa.it. Cliccate sul banner e spargete la voce, abbiamo ancora bisogno di voi. Vi ricordiamo la festa della radio 24, 25, 26 maggio, il 24 qui sotto, un aperitivo a Via dei Volsci come sempre per festeggiare questi 47 anni
e vi lasciamo con la musica che sarà anche sul palco di Radio Onda Rossa il 25 maggio, sul palco dell'ex SNIA, Giambo Buana di Karima 2G, una delle presenze su quel palco.
Buon ascolto di Radio Onda Rossa, ciao.
Stereotype Italian pips, sell salami, wine and cheese, getting physical with young ladies, cook the pasta, is ready, Jumbo Buana, a